Radio Giornale.
E scontro istituzionale negli Stati Uniti, la Casa Bianca rifiuta di collaborare con l'inchiesta del Congresso sull'impeachment di Trump. Dura la risposta della Speaker della Camera Pelosi, il Presidente non è al di sopra della legge. Regole più severe per l'utilizzo di pesticidi, favorevole anche la Commissione dell'Economia del Nazionale, una svolta appoggiata dai rappresentanti del settore agricolo contrari alle due iniziative popolari in materia. In Italia il taglio dei parlamentari è legge, approvata a larga maggioranza la legge cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Cosa cambia ora nel sistema politico istituzionale italiano? Nel giornale intervista ad un costituzionalista. Premiata all'eccellenza e l'inventiva della ricerca di punta elvetica, Modena tornerà sull'assegnazione del premio Nobel per la fisica a due studiosi dell'Università di Ginevra. Nessuna collaborazione della Casa Bianca nell'inchiesta per l'impeachment di Donald Trump lanciata dai democratici al Congresso, iniziativa che reputa illegittima. Dura la risposta della Speaker della Camera Nancy Pelosi, il Presidente non è al di sopra della legge. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Lo scontro istituzionale raggiunge il massimo livello. La Casa Bianca passa al contrattacco, definisce illegittima e incostituzionale l'indagine del Congresso sul presunto abuso di potere di Trump con la sua richiesta di aiuto politico all'Ucraina. In una lettera indirizzata alla Presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi, l'amministrazione ribalta le accuse. Non solo, si legge, Trump non può essere indagato per l'impeachment, ma sono i democratici che stanno tentando di capovolgere il risultato delle elezioni del 2016. Durissima la replica di Nancy Pelosi. Presidente, scrive in una missiva, lei non è al di sopra della legge, sarà ritenuto responsabile. Poche ore prima il Dipartimento di Stato aveva bloccato la deposizione al Congresso dell'ambasciatore americano presso l'Unione Europea, Gordon Sondland, un testimone chiave nella presunta decisione della Casa Bianca di subordinare l'assistenza militare all'Ucraina all'avvio di una inchiesta sull'ex vicepresidente Joe Biden, oggi avversario politico di Trump. Secondo i democratici, il blocco dei testimoni e il rifiuto a collaborare rappresentano di per sé un'ostruzione della giustizia e potrebbero rafforzare l'eventuale richiesta di impeachment del presidente Trump.
In Svizzera il Parlamento vuole regole più severe per l'utilizzo dei pesticidi. Le due iniziative popolari sono ritenute troppo radicali, ma ora si fa strada anche nel centrodestra l'idea di dover agire in questo ambito, fissando nella legge nuovi obiettivi di riduzione dei rischi. Da Berna, Mattia Serena.
Il Consiglio nazionale in giugno aveva spazzato via le due iniziative contro i pesticidi, una delle quali propone di togliere i pagamenti diretti ai contadini che ne fanno uso. PS, Verdi e Verdi Liberali avrebbero voluto proporre un controprogetto, ma i partiti borghesi non hanno voluto. Le misure contro i pesticidi ci sono già, avevano detto, riferendosi in particolare al piano di azione del Consiglio federale nell'ambito della politica agricola 2022. Ora però, a meno di due settimane dalle elezioni e in pieno dibattito sul clima, le cose sembrano essere cambiate. La Commissione dell'Economia del Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità un'iniziativa parlamentare messa sul tavolo dagli Stati che vuole fissare nella legge disposizioni per ridurre progressivamente, in base a valori di riferimento, i rischi legati ai pesticidi. L'intenzione non è di dar vita a un controprogetto, anche se a sinistra c'è chi lo vorrebbe, ma di adottare in tempi brevi un sistema più vincolante rispetto al piano di azione del governo.
E a sostenere queste nuove regole ci sono anche i rappresentanti del settore agricolo. Perché dopo essersi opposti con forza ad un controprogetto le due iniziative popolari contro i pesticidi ora sostengono questa idea? Mattia Serena lo ha chiesto alla presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, il consigliere nazionale PPD Markus Ritter.
Die parlamentarische Initiative der Wirtschaftskommission des Ständerates baut auf dem Aktionsplan Pflanzenschutz.
L'iniziativa parlamentare della Commissione dell'Economia degli Stati si basa sul piano d'azione sui prodotti fitosanitari del Consiglio federale e lo rafforza. Secondo noi è questa la via da seguire e l'abbiamo sempre sostenuta. Ora va però fissata nella legge. Questo potrebbe essere un compromesso sostenuto da tutti.
Ma perché siete sempre contrari a un controprogetto, anche indiretto, quindi soltanto a livello di legge, alle due iniziative?
Sono così estreme che non è possibile proporre un controprogetto a livello costituzionale. Ha però senso trovare una soluzione a livello di legge, che come argomento contro le iniziative sarebbe anche più forte di un controprogetto indiretto. Possiamo infatti ora elaborare rapidamente un progetto di legge nelle due Camere e mostrare ai cittadini, prima del voto, cosa abbiamo deciso e fatto in modo concreto.
Il consigliere nazionale PPD Markus Ritter. E veniamo ora al nostro giro della Svizzera in vista delle elezioni federali del 20 ottobre, giro che ci porta oggi nei Grigioni per occuparci della relazione tra turismo e ambiente. Andrea Netzer ne ha parlato con il direttore di un centro di ricerca che da 10 anni si occupa di turismo sostenibile.
Nei Grigioni quasi un franco su tre viene generato dal settore turistico, che ha appena archiviato una stagione estiva positiva. Ma quale importanza assume in questo contesto il concetto di turismo sostenibile? Stefan Forster, responsabile del centro di ricerca di Wergenstein, una sede esterna dell'Alta Scuola di Scienze Applicate del Canton Zurigo. Questo principio sta diventando sempre più importante perché i turisti e i viaggiatori sono consapevoli dei problemi generati dai loro spostamenti. Si vorrebbe dunque praticare una forma di turismo più sopportabile da un punto di vista sociale e ambientale, senza dimenticarsi però del valore aggiunto per la popolazione del posto. Oggi anche le principali destinazioni si stanno impegnando per offrire un turismo sostenibile, ripensando ad esempio l'approccio alla mobilità e allo sviluppo dei trasporti pubblici. Anche gli impianti di risalita stanno facendo molto nel settore del risparmio energetico. A lungo termine assisteremo però ad un trend negativo per il turismo invernale a causa del clima e ad una relativa stagnazione del mercato. Servono quindi dei nuovi modelli per recuperare le quote perdute, proponendo ad esempio un turismo tutto l'anno, in particolare d'estate. Il riscaldamento climatico infatti favorisce le destinazioni di montagna. Quest'anno anche gli impianti di risalita ne hanno approfittato registrando dei buoni risultati, conclude Stefan Forster. Un esempio di come favorire concretamente delle nuove forme di turismo sostenibile è quello della creazione di nuovi parchi regionali. L'Istituto di ricerca di Wergenstein ha elaborato gli studi di fattibilità per il Parco della Calanca e per quello del Reticon.
E vi ricordo che nelle prossime edizioni del Radio Giornale, in questa giornata, ci occuperemo ancora del tema, vi proporremo altri contributi proprio su questo tema dei cambiamenti climatici, delle influenze sul turismo e delle risposte che la tecnologia offre. Ancora dall'estero, incertezza la frontiera turco-siriana sulla prossima mossa di Ankara. Secondo quanto dichiarato stamattina da un portavoce del presidente Erdogan, le truppe turche entreranno a breve in Siria. Ieri avevano già bombardato alcune vie di comunicazione per impedire possibili rifornimenti ai miliziani curdi dell'Iraq. In redazione Lucia Mottini.
Al governo turco, non avete luce verde per entrare nel nord della Turchia. Così twitta Lindsey Graham, senatore vicino Donald Trump, per cercare di annientare gli effetti di quanto annunciato domenica dal presidente americano, e cioè il ritiro dei soldati dal confine nord-orientale della Siria in vista di un'operazione militare turca. Un annuncio rettificato in seguito dalla sua amministrazione e criticato in coro anche nel suo campo politico, ma il rischio, evocato poi da Trump, di gravi conseguenze economiche nel caso in cui Ankara vada oltre, non ha fermato i preparativi turchi. Oggi il Ministero della Difesa annuncia che tutto è pronto. Da tempo la Turchia scalpita per spazzare via dal territorio confinante le milizie curde, per lei troppo legate al Partito Curdo dei Lavoratori PKK, milizie che invece sono state preziose alleate di Washington nella lotta contro l'ISIS, in cui hanno perso 11.000 combattenti e che ancora presidiano parte delle aree riconquistate. Washington aveva finora frenato gli ardori di Erdogan offrendo il pattugliamento congiunto di soldati turchi e americani in una zona cuscinetto alla frontiera. Ora il ritiro parziale di un centinaio di loro viene colto da Ankara come un'opportunità cui sembra molto difficile rinunciare.
In Italia ora, in Italia dove il taglio dei parlamentari è ormai definitivamente legge, con 553 voti a favore e solo 14 contro, la Camera ha dato la via libera alla riforma che prevede il taglio di 345 seggi. Dalla prossima legislatura la Camera passerà da 630 a 400 deputati, il Senato da 315 a 200. Una riforma accolta, come detto, a schiacciante maggioranza, ma cosa cambierà in questo modo nel sistema politico istituzionale italiano? Anna Valenti lo ha chiesto a Giovanni Piccirilli, costituzionalista e coordinatore del Centro di Studi sul Parlamento dell'Università LUISS di Roma.
La riduzione del numero incide poco sul funzionamento della forma di governo, quindi sul rapporto tra Parlamento e governo. Potrebbe invece incidere molto nel rapporto tra Parlamento ed elettori. A una Camera dei Deputati di 400 membri rimane comunque un collegio abbastanza ampio, ma se andiamo a guardare i numeri del Senato, che verrebbe un'assemblea di 200 senatori, distribuiti sul territorio diventerebbero assai pochi, soprattutto nelle regioni più piccole, la rappresentanza delle minoranze sarà più difficile entrare in Parlamento.
Nodi critici importantissimi, ma la riforma elettorale in senso proporzionale che ha chiesto di varare il Partito Democratico, diciamo in cambio del suo sì, può essere un reale contrappeso?
Una legge elettorale maggiormente proporzionale permetterebbe anche a partiti più piccoli di non essere esclusi da un Parlamento nel quale ci sono meno seggi, con l'ulteriore conseguenza però di rendere il sistema politico un po' più instabile. Se ci sono più partiti piccoli è più difficile formare le maggioranze.
Ma almeno un Parlamento più snello sarà sinonimo di maggiore velocità ed efficacia?
Probabilmente un po' di velocizzazione l'avrebbe, ma non semplificherebbe il rapporto tra le due Camere, che è il vero nodo dell'impianto istituzionale italiano. Noi abbiamo un Senato estremamente particolare, che dal punto di vista funzionale è una sorta di doppione della Camera dei Deputati, e rendendo il sistema estremamente meno stabile, perché il governo deve avere la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. La sola riduzione del numero dei parlamentari non va a risolvere quei problemi storici di instabilità del sistema politico italiano, ecco.
Le considerazioni del costituzionalista Giovanni Piccirilli. Giordano De Lucia in studio per la pagina sportiva. Serata felice quella di ieri per l'hockey ticinese.
Sì, proprio così, entrambe vittoriose le ticinesi ieri sera. L'Amber Piotta, che imponendosi in Slovacchia sul Banská Bystrica, rimane in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Champions Hockey League, netto 4-0 con D'Agostino, autore di una doppietta, e Zverger di una prodezza da rivedere in occasione del 4-0. Per raggiungere gli ottavi ora i bianco-blu dovranno battere in casa ancora gli slovacchi, sperando poi in un favore del Monaco contro il Ferriestad. Il Lugano invece, trascinato da una doppietta di Fazzini in campionato, ha battuto ieri alla Corner Arena il Rapperswil 6-3. Nella classifica cappeggiata dallo Zurigo a 22, i bianconeri salgono così al terzo posto a quota 17 come Servette. Sentiamo proprio il protagonista della serata, Luca Fazzini.
Loro hanno un power play veramente super, sono riusciti a creare anche loro un sacco di chance, poi noi siamo riusciti a fare due gol con l'uomo in più, perciò sotto certi aspetti siamo molto contenti, sotto altri aspetti un po' meno, però credo che l'importante è che abbiamo portato a casa i tre punti.
In Swiss League, Ticino Rockets battuti ieri sera 4-3 a Biasca dal Winterthur. Per il tennis, in attesa sconfitta al primo turno del torneo di Linz in Austria per Belinda Bencic, che così dice addio alla qualificazione anche per le finali WTA di fine anno in Cina, a cui in caso di successo ieri la sangallese avrebbe potuto ancora ambire. In calcio, in conclusione, qualificazione ai prossimi europei femminili e nuova vittoria della Svizzera, che a Tuna ha battuto 2-0 la Croazia. Rosso Crociate dopo tre gare in testa al girone a punteggio pieno.